NOS Journaal. Het gaat wereldwijd nog slechter met insecten dan we dachten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het totaal aantal insecten enorm is afgenomen. Zo zitten er in een regenwoud in Puerto Rico 60 keer zo weinig insecten als 40 jaar geleden, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Ook het aantal insecteneters, zoals hagedissen, kikkers en vogels, is er afgenomen. En er zijn maar heel weinig vlinders meer. Als oorzaak wijzen de onderzoekers op klimaatverandering. In België is weer een voetbalmakelaar opgepakt in het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. De man uit Brugge zou onder meer betrokken zijn geweest bij omkoping. Hij is onder voorwaarden vrijgelaten. De makelaar werkt samen met iemand die vorige week al werd opgepakt. Toen waren er in onder meer België en op de Balkan diverse invallen. Een Belgische scheidsrechter heeft inmiddels toegegeven dat hij korting kreeg bij de aanschaf van een auto. Hij kreeg daarbij hulp van een Servische spelersmakelaar, die een van de hoofdverdachten is in de zaak. Daken met asbest zijn in Nederland vanaf 2025 verboden. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel daartoe van staatssecretaris Van Veldhoven. Asbest is een grote bedreiging voor de gezondheid. En volgens het ministerie van Infrastructuur is er in Nederland nog zo'n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. De afgelopen jaren is er steeds zo'n 10 miljoen vierkante meter per jaar gesaneerd. Maar ook de rest moet dus nog gebeuren. De Nederlandse bedrijven hebben voor 6 tot 8 miljard euro aan contracten en overeenkomsten gesloten met China tijdens het bezoek van premier Li. Zo gaat KLM voor een Chinese luchtvaartmaatschappij vliegtuigmotoren onderhouden. Shell gaat een samenwerking aan met twee Chinese bedrijven. En ING doet dat met een Chinese bank. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog bij ongeveer 11 graden. Vanaf morgen meer bewolking en de temperatuur daalt geleidelijk. Vrijdag wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.
De 7e Cello Biennale Amsterdam. Van 18 tot en met 27 oktober in het Muziekgebouw aan het IJ en het Bimhuis. 10 stampvolle dagen met meer dan 90 concerten. Van 's morgens vroeg Bach & Breakfast tot 's avonds laat het nieuwe Cellofest. Kaarten via cellobiennale.nl.
Soul Grace Records presents the Soul Jazz Lounge. Michelle Hunsel en band nodigen je uit voor een jazzy night out. Op 26 oktober gaan de deuren van Cultureel Centrum Gouden Leeuw open voor A Night to Remember. Het thema deze maand is Jazzy Gospel Vibes. Mijn gasten zijn Soul Sound Choir uit Amsterdam Zuidoost, Mr. Johnny Boston uit de UK en Miss Sandra Drakes uit de USA. Van 7:30 to 8:00 is het tijd voor dinner and drinks en van 8:00 to 11:00 is het showtime. Buy your tickets on Eventbrite. Be there this October in the Soul Jazz Lounge.
Italiana vi invita all'ascolto di Le nostre storie and other fairy tales. Un programma di idee, progetti e scelte di vita a cura di Tatiana Todorovic. Ogni terzo martedì del mese su Radio Salto Amsterdam. Buon ascolto.
Buonasera. Buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana. Questa è la 12ª puntata delle nostre storie and other fairy tales. Io sono Tatiana Todorovic e anche stasera ho due splendide ospiti a cena. È tornata la nostra Antonella Barbella. Con lei la scorsa volta, vi ricorderete, abbiamo iniziato il discorso sulla cucina olistica, che oggi approfondiremo grazie alla nostra ospite che è arrivata qui direttamente dall'Italia, una vera esperta del brano, dei colori, colori in tutte le salse, colori e soltanto colori. Ecco noi, signore e signori, a voi Samia Ilaria Di Donato. Ciao!
Buonasera, un abbraccio a colori, quindi cominciamo così.
Infatti Samia, tu sei conosciuta come Samia a colori.
Dei colori, sì, in Italia
colori,
sì.
Cioè,
a colori va bene lo stesso.
Di questo parleremo stasera. Io comunque inizierei con un brano musicale. Premesso che stasera io veramente sto valutando di annullare le musiche, perché avremo tante cose da dirci e non vorrei sprecare altro tempo. Ma il primo brano è molto importante, perché questo brano Samia lo dedica a chi?
Ad Antonella Barbella.
E che brano?
Con te partirò.
Grazie. C'è Antonella che sta senza voce. Ciao.
Lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. E io sì, tu sei qui con me.
Allora, da dove iniziamo? Prima cosa, qui c'è anche Antonella che non riesce a parlare perché è completamente senza voce, così questa domanda non può essere più riferita anche a lei. Perché
posso
non
parlare sottovoce, mi senti?
Ma così? Ma voi due cosa state combinando questi giorni qui?
Stiamo facendo tantissimi appuntamenti per quella che noi chiamiamo la cena degli alchimisti. Mm-hmm. Devi sapere che uno dei nostri progetti coloratissimi è proprio una cena speciale. Antonella ovviamente è specializzata in cibo e in particolare nel campo vibrazionale degli alimenti e nel potere di essere felici. A tutto questo abbiamo unito la cromo cena, quindi una cena a colori, con dei significati speciali, perché ogni colore ha un significato. In questa cena facciamo fare un'esperienza reale dalla creazione in poi, proprio passo passo crescendo nei significati dei colori e nel cibo.
E come queste cene vengono introdotte ai loro, come si dice, non utenti, a quelli a cui sono
destinate? Allora, diciamo che sono ormai le persone che ci contattano, perché io ormai mi occupo del mondo del colore da tantissimi anni, dal 1999, e Antonella ovviamente è conosciutissima qui ad Amsterdam, quindi abbiamo deciso di regalare alle aziende un'esperienza, una food experience molto particolare. Quindi ci contattano perché vogliono magari fare formazione del personale, quindi proprio perché le persone hanno bisogno di essere formate o sui colori o sul potere del cibo. Quindi ci contattano proprio perché cominciano a conoscerci. Considera che io ho scritto una quindicina di libri.
Ma in effetti questo sarà una delle mie prossime domande. La prima curiosità, Samia.
Sì.
Cosa significa?
Significa equilibrio, è il vento del deserto, è un nome spirituale, ovvero di battesimo, cioè la mia mamma e il mio papà mi hanno dato il nome Ilaria. Ad un certo punto della mia vita ho scoperto che nella vita c'era qualcosa di più e ho cominciato gli studi, il percorso della vita, andare a cercare cos'ero venuta a fare su questa terra. In tutti questi studi e in tutte le correnti spirituali, ad un certo punto della vita si sceglie un nome, si adotta un nome. E il mio era proprio basato sulla ricerca di equilibrio, perché oggi voi mi vedete così, ma molti anni fa non ero così tranquilla e non ero così in equilibrio.
Ma c'è stato un momento di una vera iniziazione quando tu hai deciso di un vero battesimo, o è un giorno tutti svegli e dici: io d'oggi mi chiamo Samia? Com'è
no,
questo?
Allora, succede? C'è stata una gravissima malattia, mm-hmm, in cui nella mia vita sono arrivati proprio i colori, perché mi avevano diagnosticato una sindrome NAS, non altrimenti specificata, praticamente non sapevano cosa avessi. E in realtà mi avevano fatto spaventare molto, perché mi dicevano: no, tu non sarai mai bene, non solo un burnout ma qualcosa di più, perché andava ad intaccare il fisico. E quindi cosa è successo? In ospedale mi hanno portato i colori, e i colori piano piano vedevo che se ne usavo alcuni stavo meglio, se ne usavo altri stavo peggio. Da lì è partita la mia ricerca, e il nome spirituale è arrivato con il tempo, con l'affiliazione alla Città della Luce o più tardi con la scuola di Miasto, di Osho come discepola. Il cambio del nome avviene proprio in una modalità. C'è un maestro o una maestra, nel mio caso fu una maestra, che ti aiuta a fare la scelta giusta. Poi deve essere condivisa con le persone, quindi le persone devono sentire se quella qualità è veramente quella che tu cerchi, quella di cui hai veramente bisogno. E nel mio caso la ricerca ha condotto all'equilibrio.
Ma se ho capito bene, tu hai fatto l'Accademia Militare.
Sì.
Insieme a quell'altra Accademia.
L'Accademia di Moda, esatto. Com'è possibile?
Come poi fatti? Io ho detto: oddio, questa ragazza.
Allora, dentro di me c'erano sempre due parti in lotta, una femminile e una più maschile. Quella maschile ovviamente voleva fare l'Accademia Militare, e in Italia proprio in quegli anni, nel 1998, è stata aperta l'Accademia Militare alle donne. Io ho fatto il primo concorso, eravamo più di 10.000 ragazze, io sono stata una delle 42 scelte, e infatti ho iniziato. poi mi sono resa conto che in realtà era tutto un retaggio culturale, tutto quello che le altre persone volevano che io facessi. E mi sono poi direzionata nella moda, dove mi sono poi laureata in Accademia Artistica dell'Abbigliamento della Moda.
Significa ti sei liberata da questa tua ossessione maschile, sì. Che forse era già solo fare contrastare alcuni preconcetti.
Essere ribelle.
Essere ribelle. Facciamo partire il secondo brano, almeno per un po', per vedere se nostra Antonella sta bene. Il secondo brano è David Garrett, Viva la Vida. Adesso parliamo un po' dei colori. Io oggi ho cercato un po' di informarmi meglio e ho letto l'indice del tuo libro L'anima e la magia dei colori, e lo inizi con una spiegazione dei concetti la sorgente, l'oggetto e l'osservatore. Ecco, io vorrei sapere perché capire bene questi tre concetti è così importante.
Allora, innanzitutto, senza queste tre parti non potremo vedere i colori, perché senza la luce sarebbe tutto buio e quindi non li vedremmo. E quella è la sorgente. L'oggetto, perché se non abbiamo un oggetto da identificare il colore, non c'è niente da vedere, Cioè, se io non avessi un oggetto non saprei di che colore è. E l'osservatore siamo noi. Siamo quella parte di noi, e infatti c'è una bellissima distinzione tra i colori che vedono gli uomini, che sono pochissimi, e tutte le sfumature che vedono le donne. E questo fa la differenza, perché per noi un rosa magari è un rosa cipria, un glicine, un amaranto, invece per gli uomini è rosa. E quindi l'osservatore fa la differenza, perché senza il potere di osservare i colori non si potrebbe capire la loro forza.
Io adesso qualcosa, prima abbiamo iniziato a parlare e tu mi hai detto che sicuramente durante il nostro discorso bisogna sottolineare l'importanza di alcuni colori, e adesso io partirei da due colori base, diciamo bianco e nero. Quale facciamo di prima?
Guarda, li possiamo fare anche insieme, perché questi due colori nel mondo dei colori della vita rappresentano il bianco, il papà, il seme, e il nero, la mamma. Quindi tutti noi non saremmo su questa terra se non avessimo avuto, anche per poco tempo, alcuni di noi, un papà e una mamma. Il bianco rappresenta tutti i colori nella luce, il nero in pittura. Cioè, se noi prendiamo parti uguali del numero dei colori dell'iride, vedrete che combinate insieme danno un colore molto scuro, quasi nero. Questi due colori hanno un pari livello di forza. Non solo rappresentano luce e ombra, buono e cattivo, giorno e notte, ma rappresentano la fusione da cui nascono tutte le cose. Infatti nella creazione, in uno dei libri, io spiego tantissimo la Genesi e i colori della Genesi. Il primo colore è proprio il nero, le tenebre, e il secondo è la luce fu. E dalla luce nascono
arrivò
tutti i colori.
Il bianco.
Esatto.
Sui colori, nel tuo l'ultimo post su Facebook tu parli del rapporto cuore e ratio nel sì. nostro decision making quotidiano,
sì.
E dove tu sottolinei l'ignoranza e l'arroganza del ratio, uh-huh. Cosa succede in questa battaglia e come fare per far vincere il cuore.
Come si fa, infatti? Allora, parliamo intanto dell'associazione di una sfumatura di rosso, perché ogni colore ha tantissime sfumature. Parliamo del rosso pomodoro. Non è un caso che questo colore sia associato a questo frutto, che la natura già ci dà di questo colore. Intanto partiamo da un'affermazione: il terzo colore in ordine di importanza è proprio il rosso. In alcune civiltà, ad esempio nella parte sud della Namibia, se voi cercate la parola colore vi diranno che si dice rosso, cioè colore e rosso sono la stessa cosa, perché infatti se voi immaginate di essere uomini delle caverne, il primo colore che vedevate era il sangue, il rosso o il fuoco. Quindi quando c'era questo colore c'era un sistema di allarme che partiva, perché se vedevano il fuoco, a meno che non lo avessero già acceso loro, significava distruzione. Se vedevano il sangue, allora non c'erano tutti i nostri antibiotici, quindi sarebbero stati morti. L'associazione tra pensiero razionale e energia del cuore, amore del cuore, nasce proprio dal fatto che queste due parti, anticamente si diceva che bisognava pensare con il cuore e amare con la mente, a fare un'inversione. Perché questa cosa così forte? Perché la mente mente e quindi ci dice un sacco di bugie, mentre quando noi agiamo per istinto, il cuore ci dà la direzione giusta. E questo colore, il rosso, è quello che maggiormente si avvicina proprio con la forma e con il pomodoro. Se tagliamo un pomodoro esattamente a metà, avremo come il cuore le due sezioni, atri o ventricoli. Ed è bellissimo quanto somigliano questo alimento e il nostro cuore.
E cosa c'entra tutto in questo l'ordine? Il colore giallo?
Allora, il colore giallo è il colore del sole. In questo caso parliamo di una sfumatura, il colore limone. Perché? perché il colore limone è associato all'ordine. Se noi tagliamo sempre questo alimento, il limone, lo tagliamo a metà, vedrete che ci sono tanti spicchi, tutti perfettamente uguali. Anticamente si raccontava che durante le pulizie di Pasqua venissero usate 3 gocce di limone per purificare la casa. E da lì il concetto di mettere in ordine. Ogni colore nel mio mondo, quello della color sofia, della filosofia dei colori, significa usarlo in maniera consapevole. Quindi io so cosa significa, mi serve quel significato e lo uso nella vita. Cioè tutto deve essere funzionale a qualcosa. Quando io ho avuto a che fare con il giallo, che vi posso dire è stato un evento quasi traumatico, perché non è che è proprio semplice questo colore, ho scoperto che dava una sensazione di ordine, cioè metteva in ordine le cose. Ci sono proprio dei passaggi con cui fare ordine, o nell'armadio, o nella dispensa. E questo colore, se mettiamo magari un nastrino colorato, oppure se mangiamo frutti di questo colore, ci aiutano quando dobbiamo fare ordine, sia mentale che emozionale, che fisico, quindi sia nella casa.
Ma su questo posto anche citi una esperta di Feng Shui,
sì,
che sottolinea l'importanza del buttare via.
Sì, il lasciare andare.
Anche qui c'entra il giallo, no?
Sì, assolutamente sì. Uno dei miei prossimi libri in uscita a maggio sarà proprio il libro del lasciare andare. Molti di noi entrano nella vita con delle zavorre e invece per volare liberi nel cielo e andare ad incontrare il proprio arcobaleno, il proprio destino, la propria magia, il perché siamo qui, dobbiamo togliere queste zavorre. E infatti il giallo è il colore che maggiormente ci aiuta quando dobbiamo lasciare andare alcune cose. Quando ad esempio nella nostra vita c'è troppo, quando la nostra casa è così piena di roba, dici ma non c'è spazio, io voglio qualcosa di nuovo, ma non c'è spazio. Come fa qualcosa di nuovo ad arrivare se noi non buttiamo qualcosa di vecchio?
Non abbiamo posto dove metterlo.
Esatto, proprio per questa teoria. Se non
posto
svuotiamo,
e si riempirà.
Esatto.
E tutto questo è sotto la bandiera del colore giallo.
Sì, il giallo è il colore che maggiormente ci aiuta a fare ordine.
Sentiamo un po' di musica. Che il terzo brano è Alessandra Amoroso, vivere a colori, che io questo brano non lo conoscevo,
è bellissimo.
Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione, alla vita che si fa sognare. Sento il suono del metallo che stride, mentre passo qualcuno sorride, frena il treno e mi sposta un po', adesso lo so, sto arrivando da te, niente di più semplice, niente più da chiedere.
Vivere a colori, per vivere, vivere a colori.
sempre nel tuo libro L'anima e la magia dei colori, nel il capitolo 11.1,
sì.
Tu dopo aver fatto un discorso nei capitoli precedenti su diversi temi religiosi, filosofici ed esoterici, siamo arrivati al punto 1.11, mm-hmm. E si intitola I colori nel business, nel capitolo Il torno dal viaggio, la costruzione del regno.
E che cos'è questo? Perché?
È tanto ermetico questo titolo.
Sì, innanzitutto Il viaggio dell'eroe è proprio il titolo che Jung, Carl Gustav Jung, aveva dato a quello che era il percorso di un iniziato, di una persona che con le sue valigie partiva per il viaggio della vita. In questa teoria animica ci sono tanti archetipi, tante espressioni di noi che dobbiamo conoscere, e la parte che tu stai nominando è alla fine del viaggio, si chiama ritorno. Quando una persona è andata nel mondo, ha cercato la sua strada, ha trovato se stesso, è lì che dice: ok, adesso so chi sono, so cosa voglio portare nel mondo, so cosa voglio fare. E questo è proprio la costruzione del proprio regno. Si chiama il ritorno perché il viaggio è diviso in tre parti: preparativi, viaggio e ritorno. E nel ritorno il viaggio della vita deve portare ad un risultato concreto, ad un progetto che nel mondo esoterico si chiama progetto divino. Il perché e il che cosa posso dare alle persone su questa terra in maniera semplice, chiara, immediata e concreta. Per questo nella mia vita sono arrivati i colori.
E come tu questa fase della vita affronti con i colori?
Questo è bellissimo perché io sono sempre a colori, anche troppo a volte. Allora, io li uso praticamente ogni giorno, quindi li indosso, vivo a colori veramente, li mangio, perché l'uso consapevole del colore significa anche ingerirli. La cosa importante che non si sa dei colori è che il 95% del colore noi non lo vediamo, ma agisce su di noi. Questo è facile da spiegare a livello fisico perché c'è lo spettro della luce e i colori sono il 5% dello spettro, perché dai raggi X ai raggi gamma, passando per gli ultravioletti, tutte queste bande di colore lunghissime che noi non le vediamo, ne vediamo una piccolissima parte. E la cosa curiosa da ricordare dei colori è che l'unico colore che c'è in un oggetto è quello che non c'è, proprio per la legge di rimozione, perché il nostro occhio vede tutto tranne quel colore ed è quello che nella realtà esiste. Quindi cosa succede? Come si usa questo colore in maniera consapevole? Si sceglie il significato che si vuole quel giorno, il bisogno che abbiamo. Quindi quale colore mi serve? Di solito la domanda è questa: quale colore devo usare? Per rispondere a questa domanda di solito ci sono tre punti. Il primo è che può essere un bisogno, quindi mi manca qualcosa, come oggi, vedi quanto sono rossa. Siamo andate in giro per tutta l'Olanda con Antonella, siamo un pochino stanche, quindi io avevo bisogno di energia e il rosso dà tantissima energia. Secondo punto, può essere una compensazione, quindi mi manca qualcosa, non so, mi manca il mio compagno, quindi ho un pochino di blu, un pochino di quella parte che mi serve, il mio cielo. Mm-hmm. Oppure per evolvere, quindi voglio usare quel colore per far arrivare qualcosa di nuovo nella mia vita, così come ad esempio si potrebbe fare con il giallo. Decido di riordinare tutta casa perché voglio qualcosa di nuovo nella mia vita.
E così costruendo la propria palette dei colori costruisci un nuovo environment che si crea andando avanti.
Esatto.
E adesso passiamo nel capitolo curiosità dello stesso libro, e ripeto, il libro si intitola L'anima e la magia dei colori. C'è un titolo, ci sono diversi titoli che mi incuriosiscono, ma questa volta vorrei parlare del Principe Azzurro.
Sì, dovete sapere che questo libro è stato il mio primo libro, è alla 15ª edizione, sta girando l'Europa perché in questo momento è anche alla Fiera di Francoforte. Questo libro, in tutti gli argomenti in cui sono andata a cercare il colore, perché dovete sapere che io cercavo semplicemente una spiegazione al perché i colori mi avessero salvato la vita, per questo li sono andati a studiare nella Kabbalah, nelle religioni, nei significati, nei chakra, nella parte spirituale. Però poi la cosa che piace di più alle persone sono le curiosità. In questo capitolo spiego come mai ci sono dei detti famosi, perché restiamo al verde, oppure perché...
ma perché restiamo al verde? Cioè, questo, vabbè, andiamo avanti con il
arriviamo
principe
col
azzurro.
Principe. Allora, il principe era azzurro in Italia perché proprio all'inizio di questo secolo il primo principe di Savoia indossò una divisa celeste. Il principe era azzurro, proprio c'è questa tradizione in Italia, proprio per la prima divisa che il primo principe in Italia indossò. La cosa più semplice, perché poi è il primo che ha dato via al perché si dice principe azzurro.
Ma perché restiamo al verde?
questo c'è tanto dietro questo colore. Allora, il verde, allora, ogni colore ha un positivo e un negativo. Infatti verde sono anche i soldi.
Sì.
E proprio per la legge di rimozione, se noi non abbiamo un colore, significa che quell'argomento non ce l'abbiamo, quindi rimaniamo al verde proprio perché il verde dei soldi non c'è. Hai visto? È semplice. La semplicità.
Ma poi sempre nel libro c'è un piccolo capitolo dedicato a rosa e celeste. Io sempre intorno all'azzurro, celeste, rosa.
Allora sì, ci sono intorno a questo mondo dei rosa e celeste ci sono tantissimi significati. In Italia ad esempio rosa e celeste sono associati alla nascita, quindi alla nascita di un bambino o di una bambina, di una femminuccia o di un maschietto. Ma rosa e celeste sono anche dei colori un po' più magici, perché il rosa è il colore del perdono, soprattutto sui cipria, mentre il celeste è il colore sì del cielo, ma soprattutto del flusso, del lasciarsi andare, del seguire la vita. Questi due colori ci parlano di solito dei gemelli, di chi ha un gemello e lo vuole ritrovare, anche un'anima gemella. Questi due colori ci parlano, come al solito, del positivo e del negativo. Il rosa in negativo è un bisogno di affetto, cioè la persona che è un po' triste, un po' sola, che non sa cosa fare. Il celeste invece ci parla di un'altra ferita. Quando ci manca il cielo o la terra sotto i piedi, significa che siamo stati abbandonati da qualcuno magari. Quindi quando andiamo a analizzare un colore, dobbiamo ricordarci che è sia luce che ombra, sia positivo che negativo, e nella verità, cioè nel mezzo di queste due parti, c'è la soluzione.
Significa ogni colore ha il proprio aspetto positivo e negativo di cui tener conto, e quando ci si affeziona molto a un colore bisogna sempre stare attenti, sì, a che lato del colore, che lato di quel colore ci attira.
Esatto, ti faccio un esempio: se io usassi il rosso per troppi giorni di fila diventerei aggressiva o iperattiva, quindi avrei troppa energia. E lo stesso vale con il rosa. Se lo indosso proprio per la capacità di perdonare, se lo porto troppo, non ce la farò, perché non riuscirò ad accettare l'altro.
Significa questo attaccamento è il primo segno di qualcosa che non va.
Beh, diciamo che ci sono due modi per leggerlo. Quando lo si usa troppo, è sempre fuori balance, quindi fuori equilibrio. Però ci sono alcune volte che la persona ha proprio bisogno di quel colore. Adesso prendo in riferimento una cosa curiosa: se una persona indossa tanto argento, proprio il colore luminescente anche, di solito si cerca la mamma, perché l'argento è lunare, è l'energia femminile, si cercano delle amiche, si cercano un equilibrio, perché nel grigio c'è un po' di bianco e un po' di nero, e questi due colori insieme sono i colori del figlio. Quindi ci sono tanti modi per leggere il colore. Non c'è un colore che ci fa bene per sempre. Ogni giorno, per scegliere il colore giusto, dobbiamo sempre rispondere alle domande: di che cosa ho bisogno, come sto e che cosa voglio dal colore.
Adesso cromo dieta.
Sì, perché molte persone mi dicono che mi chiedono i trucchi per dimagrire con i colori del cibo.
Che allora, sarebbe facile.
Sì, in effetti è semplice. Cioè, ci sono dei piccoli trucchi che possiamo, con cui possiamo ingannare un po' la nostra mente. Allora, innanzitutto dico una cosa: che se avete delle cucine rosse, fanno un po' ingrassare, quindi no, bisogna...
Per fortuna non ce l'ho, okay. Quelle bianche magari...
Il bianco già va meglio, però le cucine con dei colori troppo caldi sono indicate per quelle persone che hanno degli scompensi con il cibo, quindi ad esempio soffrono di anoressia o bulimia, cioè quando devono compensare una malattia. Invece ad esempio le cucine blu fanno dimagrire. Per assurdo, in natura non ci sono tanti cibi di questo colore. Ci avviciniamo un po' con dei frutti di bosco, ma di blu elettrico non c'è niente in natura, solo i coloranti. E infatti questo è un po' il primo argomento della cromodieta, cioè come poter aiutare le persone a perdere peso. C'è un'altra cosa curiosa da dire della cromodieta. Ovviamente tutti i cibi biologici, soprattutto quelli vegetali, frutta e verdura, sono a colori, tutto il cibo è colorato. Quindi si potrebbe, ci sono tante proposte, tanti esercizi facili nel libro, ma quello più semplice è di provare una dieta cromatica, cioè ogni giorno mangio di un colore diverso. Un giorno tutto rosso, quindi tanti pomodori, tanta carne rossa, tante rape, eccetera. Un giorno tutto arancione, quindi con le carote, con i peperoni, con la zucca, e bilancio ovviamente tutti i cibi. E per 7 giorni uso i 7 colori dell'arcobaleno. Arrivato al blu, di solito si chiederà un pochino di digiuno. Quindi
assenza sì, del cibo.
Cibo.
Ma questo assumere i colori attraverso il cibo c'entra qualche cosa con l'energia delle nostre chakre, che anche quelle sono rappresentate con i colori?
Assolutamente sì. Infatti la base della cromodieta sono proprio le energie di queste ruote energetiche dei chakra. Il rosso, parliamo all'interno proprio del primo chakra della terra. Il rosso ci radica, ci riporta un po' nella nostra terra d'origine, ci riporta in contatto con la famiglia, ci fa sentire i piedi per terra. Il secondo chakra, Svadhisthana, siamo nella pancia, siamo nell'energia dell'arancione, nel destino interiore. Il giallo, Manipura, terzo chakra, siamo qui, imboccatura dello stomaco, è giallo, è una luce, è un sole, la città del sole. Se traduciamo Manipura, troviamo proprio la città del sole. Cos'è questa capacità? Un po' la capacità di autostima, per dirla in termini pratici, ma soprattutto la capacità di diventare il sole del proprio sistema solare. Io voglio essere il sole del mio universo e avrò tutti i pianeti, tutti i progetti, tutte le persone che ruotano intorno a me.
Giustamente.
Poi saliamo ancora, Anahata, quarto chakra, siamo qui nel cuore, siamo nel verde, nella natura, nel contatto, nell'amore soprattutto per se stessi, siamo nell'archetipo dell'amante, io amo e per questo posso amare un'altra persona. Poi saliamo, il blu, la gola, quando abbiamo mal di gola le sciarpe blu aiutano, così potremmo dirlo ad Antonella. Poi abbiamo l'indaco, siamo nel terzo occhio. Qui siamo nel mondo mentale, nel mondo dei sogni, nel mondo della magia. Questo colore aiuta infatti ad avere le intuizioni. E poi abbiamo l'ultimo, Sahasrara, settimo chakra, la corona, la fede. Un po' il percorso dopo che praticamente siamo nati, ci siamo messi in relazione con... Allora, siamo nati con il rosso, con le radici da mamma e papà. Con l'arancione abbiamo conosciuto l'altra persona, perché è un chakra duale. conosciamo l'altro, cosa pensa l'altro. Magari all'asilo ci rubano il primo oggetto, il primo giocattolo. Poi cresciamo, vogliamo tornare ad essere indipendenti con il giallo. Poi con il verde amare un'altra persona. Poi vogliamo comunicare con lei. Poi vogliamo crescere mentalmente con lei. E poi vogliamo avere fede, perché proprio la vita ci porta alla saggezza del viola.
Ma comunque c'è una diretta connessione: mangiando qualcosa di giallo noi aggiungiamo dell'energia al nostro chakra solare, o no?
Allora, qui ci sono due teorie. Se hai uno scompenso, cioè se manchi di autostima, è un esempio molto semplice, però se diciamo il chakra giallo, quello proprio del plesso solare, è un po' scarico, bisogna mangiare cibi gialli, quindi banane, limoni, qualunque cosa, che la mela proprio sul giallo, tutto quello che è giallo, il melone, ci aiuta in questo argomento. Se però, ad esempio, siamo troppo aggressivi, quindi abbiamo uno scompenso, non possiamo andare ad aggiungere rosso, che sarebbe proprio la gestione della rabbia, dobbiamo andare a dare il suo complementare, quindi il verde, mangiare qualcosa di verde.
Significa anche qui gioco dei colori complementari, entra in gioco il gioco.
Esatto.
Samia, i tuoi libri, tu hai scritto moltissimi libri.
Sì.
Cosa hai scritto? Illuminaci.
Allora, il primo è stato proprio L'anima e la magia dei colori, e questo libro è nato come una dispensa a tutti i corsi che io faccio in Italia per raccontare alle persone, sia nel business, sia quindi nelle aziende, sia alle persone, come usare consapevolmente il colore. E questo libro è stato un po' una raccolta di tutte le ricerche fatte in tanti anni. Il secondo libro si chiama La filosofia del punto e la nascita del colore. Questo è stato un libro diverso, perché parlava della nascita del colore, ma gran parte degli argomenti era numerologia e geometria sacra. Come un punto può cambiarti la vita, come da questo punto si formano tutte le rette, come dalle rette si formano le figure geometriche, dalle figure geometriche poi quelle più complesse fino ai solidi, fino ad analizzare il toroide, che è la forma circolare, questa specie di ciambella che è l'energia del cuore, fino al fiore della vita e a tanti solidi che ci aiutano ogni giorno. Ognuno di questi punti, di questi simboli, io l'ho collegato ad un argomento della vita. E questo libro è stato un po' diverso dagli altri, perché è stato proprio, mi ha cominciato a far studiare delle cose difficilissime, e da lì sono entrata nella Kabbalah, la Kabbalah. Io volevo sapere di più di questi colori, perché non mi ero accontentata di scoprire come sono nati i colori, volevo di più. Allora ho interpellato Salvatore Sealia Marinò, che è il coautore di alcuni di questi libri, e lui è un esperto di Kabbalah pansofica, quindi proprio dell'andare a cercare le origini, del tradurre alcune cose e traslitterarle anche in Gimatria, che è l'antica scienza numerologica della Kabbalah. Quindi cosa abbiamo fatto? Io gli dicevo i colori e lui mi traduceva dall'ebraico le varie lettere, e abbiamo scoperto un mondo di significati. Ovviamente, entrati nel mondo dell'ebraico, siamo finiti subito nella Bibbia. Quindi il primo anno e mezzo di ricerche è stato a cercare questi colori nella Bibbia, e abbiamo analizzato tre parti dell'Antico Testamento: il Cantico dei Cantici, le piaghe d'Egitto e i colori della Genesi. Proprio abbiamo analizzato in ognuno di questi pezzi della Bibbia dove erano questi colori, che cosa significavano e cosa potevano portare nelle nostre vite. Questo è stato un lavoro lunghissimo, ve lo dico, ve lo svelo, molto impegnativo, però molto bello. Poi è nato Dietro le fiabe, il percorso iniziatico tra Kabbala e colori.
Ma tu hai scritto le fiabe per questo libro?
Io ho ricercato gli antichi testi delle favole, quindi sono andata a prendere la vera favola di Collodi, di Pinocchio, le vere favole in tedesco di Biancaneve, sono andata nei Fratelli Grimm, sono andata a trovare i testi originali, non quelli della Disney o quelli di tante altre case che poi ne hanno fatto libri eccetera, i libri originali, per capire quali erano i messaggi che queste persone ci stavano tramandando.
E in effetti prima stavamo parlando della simbologia fiabesca, dei significati nascosti, e diciamo che tu dovevi spiegarci due fiabe. Adesso dobbiamo andare un po' più veloce perché abbiamo ancora 7 minuti fino alla fine. Pinocchio e la Biancaneve.
Sì, allora Pinocchio è molto semplice perché è praticamente la storia di Gesù. Come Gesù, Pinocchio viene creato da una sola delle parti, cioè Gesù con la Maria Vergine e Pinocchio da Geppetto. La cosa curiosa è che venivano tutti e due a essere chiusi in un luogo, Pinocchio dentro la balena, Gesù nel sepolcro. Tutti e due sono morti, uno impiccato, l'altro crocifisso. Tutti e due avevano una fata turchina, la Madonna aveva sempre il velo di color celeste. Tutti e due avevano qualcosa in più. Non voglio svelare tutto di Pinocchio e quindi passo subito a Biancaneve. I tre colori di Biancaneve: aveva la pelle bianca come la neve, le labbra rosse e come le ciliegie e i capelli ebano, questo nero. Questi tre colori sono i tre colori delle fasi alchemiche. L'alchimia, l'antica scienza che trasformava il piombo in oro, le emozioni negative in emozioni positive. E dentro il testo del Dietro le fiabe potete trovare tutte le spiegazioni di queste tre fasi: l'opera al nero, l'opera al bianco e l'opera al rosso.
E adesso per la fine tu hai un paio di libri in preparazione.
Sì.
Di cui io ho avuto onore di ricevere uno stasera, si chiama Ricerche Templari.
Sì.
E cosa ci sarà scritto in questo libro? C'è scritto?
Qui ci sono, diciamo, tutta la regola, i comandamenti e gli approfondimenti sui cavalli antichi, cavalieri dell'Ordine del Tempio, i Cavalieri Templari. Questo libro è diviso in tre parti, la prima parte è proprio simbolico-filologica, va a riprendere tutte le sette qualità dei cavalieri, dei monaci guerrieri. E questi monaci guerrieri abbiamo scoperto che avevano un codice, un codex templare, tantissime leggi a cui dovevano sottostare, e queste leggi abbiamo scoperto che possono essere applicate, ovviamente con i dovuti accorgimenti, alla vita attuale e ci consegnano le chiavi per essere uomini e donne migliori. E l'ultima parte è bellissima perché sono proprio i comandamenti traslitterati ed abbinati al mondo dell'antica cavalleria.
Perché essere un cavaliere d'onore significava essere un uomo di fede e rispettare.
Sì, diciamo che significava sentirsi uomini. E ovviamente un vero uomo può avere accanto solo una grande donna.
È proprio così.
Diciamo che in questo libro c'è un po' una ricerca dell'uomo inteso proprio come colui che può starti a fianco.
Ecco. E altri libri che stanno per uscire? O sono già usciti?
Allora, sono usciti 2 mesi fa, è uscito Il pittore dell'anima, dove il pittore è stato proprio il viaggio nel mondo alchemico, dove in particolare, oltre alle tre fasi dell'alchimia di cui abbiamo già parlato, ce ne sono altre tre, perché anticamente venivano sempre a togliere cose, ma magari c'erano parti importanti. Nel libro è spiegata la cauda pavonis, il momento della nascita dei colori. Pavonis cauda significa in latino la coda del pavone. Il momento in cui nell'alambicco di vetro compariva l'iridescenza dei colori e si poteva vedere solo perché era di vetro. E quello è stato il momento in cui sono nati i colori, le persone cominciavano a vedere qualcosa di diverso. E poi ci sono le altre due fasi, la citrinitas, opera al giallo, il citrino, e la viriditas, opera al verde, con una grandissima spiegazione. Ho in preparazione tante ricerche, io sono una ricercatrice.
E poi altri libri non ci sono più.
Allora, stiamo per uscire anche con una novità, lo annuncio in anteprima questa sera. Uscirà il secondo volume delle fiabe e molto probabilmente si chiamerà proprio Fiabe ed Esoterismo. E siccome nel primo volume era diventato grandissimo il libro, ne abbiamo analizzate solo 15, nel prossimo libro ci saranno quelle che mancano, quindi ci sarà Capuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Tremotino, ce ne sono un po' che non voglio svelare tutto, però ci sono delle fiabe molto importanti, ci sarà Aladdin.
Sì,
infatti non si poteva non analizzarlo,
certo. E va bene, comunque Samia, dobbiamo chiudere.
Sì.
Tu hai un sito?
Sì, samiadeicolori.it,
dove si possono trovare tutti gli aggiornamenti, ordinare i tuoi libri, vedere dove fai, consultare la tua very very busy agenda, vedere dove tu farai le prossime lectures o convegni o non so cosa.
Sì.
E, hai una pagina Facebook anche?
Sì, Samia Ilaria Di Donato, potete trovare proprio me, e sul mondo di Coloranima potete trovare anche il software per leggere i vostri colori.
E in effetti questo lo volevo volevo farti un po' di pubblicità, perché io l'ho fatto e sono molto sorpresa dai infatti tu poco fa mi hai anche fatto una piccola spiegazione di tutto dei miei risultati, è bellissimo questo. E va bene, io adesso grazie mille per essere stata con noi, speriamo di averti presto con altre novità che ci porterai. E adesso niente, faccio la chiusura, vi ricordo che ci potete contattare via mail scrivendo a info@ondaitaliana.org, e altre informazioni si possono avere sul nostro sito ondaitaliana.org. potete inoltre riascoltare questo programma così come le altre trasmissioni di Radio Onda Italiana in streaming collegandovi sul sito di salto.nl, scegliendo Radio Salto FM e cliccando su Radio Staz FM. E vi ringrazio e alla prossima puntata. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Le nostre storie and other fairy tales,
senza storia, senza età,
un programma di Tatiana Totorovic, un programma di idee, progetti e scelte di vita. Grazie dell'attenzione e alla prossima puntata.